alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
I numeri, abbiamo detto in una puntata precedente, i numeri sono l'astrazione del battito cardiaco, sono il modo in cui l'uomo si riferisce al tempo, in cui descrive il tempo. Sono forse i mattoni più importanti della nostra descrizione razionale della realtà. Sono talmente importanti che ci fu un periodo della storia del pensiero occidentale, in particolare della storia del pensiero greco, in cui qualcuno pensò addirittura che non soltanto i numeri fossero uno dei mattoni della realtà, fossero uno dei modi con cui l'uomo descrive le sue esperienze e il mondo della natura, ma fossero addirittura l'unico costituente della realtà, che addirittura tutto fosse numero. Questo motto, tutto è numero, è il motto che molti degli ascoltatori riconosceranno, il motto del pitagorici, della scuola pitagorica, il motto di Pitagora. Pitagora pensava per l'appunto che tutto fosse numero. Come gli venne questa idea, che tutto sommato può anche sembrare balzana, perché noi ci possiamo guardare intorno e certamente le uniche cose che non vedremmo sarebbero i numeri. Possiamo vedere delle cose, orologi, libri, sedie, tavoli intorno a noi, piatti e così via, no? Ma certamente non i numeri. Come viene in mente ad un filosofo di pensare che in realtà l'essenza della natura sia fatta di numeri? Ma la storia è interessante e vale la pena di raccontarla. Pitagora, come ho detto, era un filosofo, molti di voi si chiederanno che cosa fanno i filosofi pensano, ovviamente, il pensiero non è naturalmente in antitesi col lavoro, ma spesse volte naturalmente può anche esserlo, e nel caso soprattutto dei filosofi greci probabilmente lo era. Si sa che la filosofia è ciò che si può fare quando si ha la pancia piena, perché se uno ha problemi impellenti da risolvere nella casa, nel lavoro, eccetera, non può stare a filosofeggiare. Però Pitagora era fortunato, era uno degli esponenti dell'aristocrazia del suo paese, viveva tra l'altro in quella che oggi è la Calabria, viveva a Crotone, c'era questa scuola pitagorica e Pitagora passeggiava per le strade di Crotone dell'epoca, ovviamente, e insieme ai suoi adepti parlavano di filosofia. Un giorno passarono di fronte a una bottega di un maniscalco, qualcuno che lavorava con l'incudine e col martello, e l'orecchio sensibile del filosofo fu colpito dal fatto che alcuni suoni gli andavano bene, gli suonavano bene all'orecchio, e altri suoni invece suonavano male, non erano graditi all'orecchio sensibile, per l'appunto, di un pensatore. Allora Pitagora, che però appunto era un pensatore fuori del normale, un pensatore eccezionale, volle vederci chiaro ed entrò dentro la bottega di questo lavoratore. Vide che c'erano personaggi che lavoravano appunto con l'incudine e col martello e cercò di indagare. Ed è questo forse uno degli episodi più importanti della storia dell'umanità, perché qui, da questo episodio, ammesso naturalmente che sia mai successo, che non sia semplicemente una mitologia come probabilmente è raccontata da Giamblico, eccetera, ebbene, dicevo, da questo episodio nacque da una parte la scienza, l'attività scientifica, e dall'altra parte la filosofia. In che modo? Beh, Pitagora entrò, chiese ai lavoratori di fargli vedere i martelli che usavano su questi incudini e fece alcune scoperte. La prima scoperta fu banale, non c'era bisogno di un filosofo per questo, che se due lavoratori avevano un martello dello stesso peso, lo stesso martello, i suoni che questi martelli uguali facevano sull'incudine erano uguali. Quindi, naturalmente consonanti, però la cosa era banale. Il passo successivo invece fu più interessante e cercheremo subito dopo, tra qualche minuto, di cercare di andare a vedere quali sono i risultati di questa scoperta pitagorica e i risultati anche della ricerca pitagorica, di dove è partito, da dove è partito Pitagora e dove è arrivato facendo questa indagine su incudini e martelli. Accompagniamo dunque Pitagora in questa sua visita alla bottega dei lavoratori, in cui ci sono incudini e martelli. Abbiamo già visto che martelli uguali producono lo stesso suono. Pitagora fece la sua prima scoperta quando si accorse che se un martello ha un peso doppio di un altro, o se l'altro ha peso metà di quello precedente, in realtà i suoni che vengono prodotti sulle incudini sono lo stesso suono, sono la stessa nota, per esempio due do, nel caso che questa sia la nota, però hanno un'altezza differente, sono quelle che si chiamano due note ad una distanza di un'ottava. Per esempio, se su un pianoforte sarebbero appunto due note consecutive e di due scale consecutive. Questa è una scoperta interessante. Pitagora disse: oh, guarda che caso, cioè un rapporto tra due numeri come 2 e 1 produce in realtà un rapporto fra due note come la stessa nota, però a distanza di un'ottava. Guardò ancora intorno, vide che in realtà se i martelli avevano una proporzione un po' più complicata, cioè un rapporto di 3 a 2, uno era una volta e mezza quell'altro, di nuovo i suoni che venivano fatti erano consonanti, suonavano bene all'orecchio, non stridevano tra di loro, però non erano più ovviamente a distanza di un'ottava, ma erano a distanza di quella che in musica si chiama una quinta, ad esempio tra un do e un sol. Oh, questo è naturalmente la prima volta è un caso, come si dice, la seconda volta è una coincidenza, cioè anche qui il rapporto tra due numeri abbastanza piccoli come 3 e 2 produce un rapporto tra due note che, come do e sol, che sono interessanti dal punto di vista musicale. Ultimo esperimento di Pitagora, la prima volta è un caso, la seconda volta è una coincidenza, la terza volta ci deve essere premeditazione, cioè se i rapporti fra i martelli sono 4 a 3, cioè uno è una volta e 33 è periodo, come dicono i matematici, e quell'altro, di nuovo i suoni sono consonanti perlomeno all'orecchio greco, sono quello che oggi noi chiameremo un intervallo di quarta, cioè un intervallo fra do e fa. Ed ecco che Pitagora dice: ma come? Ma io ho trovato che ci sono anzitutto coinvolti in questa mia ricerca quattro numeri, che sono i primi numeri, tra l'altro, della successione dei numeri interi, cioè 1, 2, 3 e 4, i quali, tra l'altro, se li sommiamo tra di loro, danno come somma 10, e 10 per pitagorici era un numero magico, e questi quattro numeri sono numeri, ovviamente, che appartengono alla matematica. Però se noi facciamo rapporti fra questi numeri, cioè se facciamo per esempio 2 su 1, cioè 2, 3 su 2, cioè un mezzo, 1,5, 4 su 3 e così via, otteniamo delle frazioni, otteniamo quelli che in matematica si chiamano dei numeri razionali. Questo dal punto di vista della matematica. Però questi rapporti possono servire per descrivere delle quantità fisiche, per esempio i pesi dei martelli. Allora dire che i pesi dei martelli stanno in rapporto 2 a 1 è come dire che appunto un peso è il doppio dell'altro. Dire che i pesi stanno in rapporto di 3 a 2 è come dire che un peso è una volta e mezza quell'altro, e così via. Quindi la prima scoperta è che effettivamente i numeri possono descrivere, possono servire a descrivere qualche cosa che ha a che fare con la natura. E la seconda scoperta è quella che abbiamo già detto, cioè che non soltanto i martelli hanno questi rapporti, ma poi quando li si batte sull'incudine fanno dei suoni, e questi suoni a loro volta hanno dei rapporti che non sono più rapporti matematici, ma sono rapporti armonici, cioè quindi producono suoni a distanza di un'ottava, di una quinta o di una quarta. E questa fu veramente la grande scoperta di Pitagora, che i rapporti numerici possono servire per descrivere i rapporti fisici e possono servire per descrivere i rapporti musicali, cioè c'è qualche cosa di misterioso che mette in collegamento la natura, la musica e la matematica, e questo collegamento si ottiene per l'appunto attraverso i numeri. Matematica, la fisica, la musica sono dunque collegate da un qualche cosa di sotterraneo, come se fossero dei canali che non si vedono a prima vista e che però mettono in comunicazione delle aree che sono completamente diverse tra di loro. E questo canale è per l'appunto fornito dai numeri. I numeri che si possono per l'appunto intendere semplicemente come degli oggetti della matematica, e in questo caso fanno parte appunto dell'aritmetica, che possono però invece essere le misure, ad esempio dei pesi, dei martelli che battono sull'incudine, e quindi in questo caso misurano dei rapporti fisici, oppure possono essere le misure di qualche cosa di musicale, addirittura di artistico, e sono in questo caso i rapporti musicali. Ecco che allora Pitagora, dopo di aver fatto questa scoperta che fu veramente importante per lo sviluppo del pensiero, capì che in realtà i numeri erano forse l'essenza, o pensò di capire naturalmente che i numeri erano forse l'essenza dell'universo. Ed è qui deriva per l'appunto il suo motto, il motto dei pitagorici, che tutto è numero. Naturalmente tutto è numero, non nel senso di numero intero, perché abbiamo visto che due martelli, ad esempio, che sono in rapporto di 3 a 2, sono uno una volta e mezza di un altro, e il rapporto musicale corrispondente è una quinta, do, sol. E allora non sono forse i numeri interi veramente quelli che descrivono la natura, o la musica in questo caso, ma sono i rapporti fra i numeri. Quindi forse il motto pitagorico si potrebbe meglio descrivere dicendo che sono le frazioni quelle che veramente interessano la matematica, la fisica, la musica. Sono per l'appunto i rapporti. Ora, rapporto è una parola italiana, naturalmente, però deriva da una parola latina che si chiamava la ratio, e a sua volta questa parola latina deriva da una parola greca molto importante che si chiamava logos. Ecco che allora ci sono vari aspetti che nella filosofia pitagorica incominciano a prendere forma, ad arrivare alla luce, e sono gli aspetti legati per l'appunto a questo logos. Che cosa significa logos in greco? Beh, significa molte cose. Anzitutto significa, come possiamo immaginarci, perché poi si è tramandato anche nel nostro linguaggio, significa appunto linguaggio, e la parola qualche cosa di importante. Ricordiamo per esempio l'inizio del Vangelo secondo Giovanni, il Vangelo gnostico, che incomincia appunto con in traduzione «in principio era la parola». O noi lo traduciamo a volte dicendo in principio era il verbo. Ebbene, l'originale greco di questo Vangelo parla per l'appunto di logos, quindi in principio era il linguaggio, si potrebbe dire. Ma il logos greco aveva appunto anche altri significati, e uno di questi significati era per l'appunto quello di rapporto. Quindi forse potremmo dire addirittura, no, il Vangelo secondo Giovanni potrebbe cominciare dicendo in principio era la frazione. Nel caso poi di un Vangelo si sa qual è la frazione, è un terzo, visto che gli dei sono treno, e quello era uno, quello che stava agli inizi. Però il logos quindi è non soltanto il linguaggio, ma è anche dal punto di vista della matematica la frazione, il rapporto numerico. E poi c'è un terzo, naturalmente, significato, che è quello del pensiero. E allora ecco che questi tre significati, cioè il pensiero che avviene nella nostra testa, il linguaggio, che è il modo in cui gli uomini comunicano il pensiero, e la matematica, che è qualcosa di addirittura più astratto del pensiero stesso, sono tutti riuniti da questa stessa parola, che è per l'appunto il logos, ed è su questa parola che si basava il motto pitagorico, che tutto è numero, tutto è in realtà però numero razionale, e poi lasciando cadere il numero tutto è razionale. Il motto pitagorico tutto è numero, o meglio tutto è numero razionale, o ancora meglio tutto è razionale, sta appunto alla base dell'impresa scientifica, perché credere o dire o professare che tutto è razionale significa che in realtà noi possiamo guardare anzitutto dentro di noi al nostro pensiero, e poi fuori di noi al mondo esterno, e cominciare a esprimere ciò che sta dentro e ciò che sta fuori attraverso quello che oggi viene chiamato per l'appunto la razionalità. Non bisogna però fraintendere, perché razionalità è in realtà un qualche cosa che ha un significato derivato. Razionalità significa appunto qualche cosa che è commensurabile, qualche cosa che si può esprimere attraverso dei rapporti, e questi rapporti per i pitagorici erano appunto in un caso i rapporti numerici, nel caso dell'aritmetica, nell'altro caso rapporti fisici, nel caso dei martelli della storia che abbiamo raccontato, e nell'altro caso i rapporti armonici, nel caso della musica. Quindi praticamente la scienza moderna, e forse anche la filosofia moderna, nascono con questa intuizione pitagorica, il fatto che la ragione, ragione intesa nel senso per l'appunto di rapporto, ancora oggi questo significato si preserva per esempio in italiano quando si parla di ragioneria. Ragioneria è qualche cosa che ha a che fare non con la ragione nel senso astratto come lo si intende oggi in filosofia, ma nel senso proprio numerico come lo si intendeva al momento del pitagorismo. Ebbene, dicevo, questa impresa razionale di conoscenza del mondo esterno in un caso, della natura, e del mondo interno nell'altro caso, e addirittura delle sue espressioni di questo mondo interno, cioè addirittura l'arte e la musica, furono poi in realtà il credo su cui si basò l'intera filosofia pitagorica. Ebbene, questa filosofia pitagorica fu quella che poi ispirò naturalmente le scuole dell'epoca, gli insegnamenti che venivano dati nel caso della cultura classica erano per l'appunto gli insegnamenti basati sulla musica in un caso, sulla natura e su un aspetto particolare della natura che era quella degli astri, quella dell'astronomia, e poi sulla matematica, cioè sui due campi della matematica, in particolare sull'aritmetica di cui abbiamo cominciato a parlare e sulla geometria, sulla quale torneremo poi in puntate successive, perché vedremo che il credo pitagorico ha in realtà dei problemi. Sono problemi legati a ciò che non si può fare razionalmente e che non a caso oggi noi descriviamo con la parola di irrazionale. Però non dobbiamo credere che irrazionale sia qualche cosa che va contro la ragione. In origine irrazionale era semplicemente ciò che non si poteva esprimere attraverso rapporti, in particolare attraverso rapporti numerici, cioè attraverso le frazioni. Ma di questo parleremo in seguito. Per oggi appunto volevo concludere il discorso sul pitagorismo sottolineando appunto il fatto che coi pitagorici, con la scoperta che i numeri possono descrivere il mondo della natura, il mondo dell'arte e il mondo della matematica, nasce questa idea, questa filosofia forte che c'è un'essenza praticamente nel mondo esterno e interno, c'è un'essenza che permette di descrivere sia la natura che la musica, e questa essenza è per l'appunto l'aritmetica e la scienza dei numeri. Quindi i numeri vengono considerati da Pitagora e dai pitagorici come se fossero i veri mattoni dell'universo. È una filosofia quasi idealistica, potremmo dire, in termini ovviamente non greci bensì moderni, una filosofia che considera come la vera costituente dell'universo non la materia, bensì qualche cosa di così astratto come sono per l'appunto i numeri interi. E allora è di qui che parte ovviamente la matematica, che parte l'aritmetica, e dalla prossima puntata in avanti cercheremo di andare a scavare un pochettino più a fondo in questo variegato mondo dei numeri interi, senza perdere di vista il nostro obiettivo finale, che è poi quello di raccontare la storia del teorema di Fermat e della sua soluzione.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.